Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Sant'Agostino, tra i più conosciuti e presenti in tutta la tradizione latina e anche in altre chiese, per esempio la Chiesa Copta, chiediamo come ci invita l'orazione. Il Signore ci dia un poco del suo spirito, soprattutto del suo amore per il Signore, per la Santa Scrittura, per la preghiera, per la lode di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo undicesimo, versetti 1-4. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione.
Parola del Signore.
La preghiera del Signore, nella versione di Luca, più breve di quella di Matteo. Non stiamo noi, non dico a dibattere, ma neanche a riassumere uno dei problemi tradizionali dei moderni, stabilire quale dei due è l'originale o ricostruirne addirittura un terzo, se nessuno dei due è l'originale, diciamo, e vediamo che nell'essenziale corrispondono le due versioni. Uno delle caratteristiche, ci si tiene conto anche delle varianti, anche la CEI, ho visto adesso la Bibbia di Gerusalemme propriamente, e mette una variante molto importante che c'è nei codici, in un codice o due, in Luca. Anche di questi bisognerebbe tener conto, e nella nota lo mette nella seconda: venga il tuo regno, viene espresso venga il tuo Santo Spirito e ci purifichi, venga su di noi, addirittura credo che dica venga su di noi il tuo Santo Spirito e ci purifichi. Comunque tutte queste espressioni del Padre Nostro e anche delle varianti vengono spiegate oggi, ecco, con più fondamento, tenendo conto di tutta la, non solo di testi biblici, ma ancora di più di testi della tradizione, Targum, soprattutto scritti di Qumran, cioè degli esseni, eccetera, espressioni molto, molto simili, ecco. E questo che cosa serve? Non solo per stabilire il significato filologico, ma soprattutto il significato teologico. Come si deve leggere il Padre Nostro? Ecco, sempre più, e questa è solo un'introduzione, non è che adesso andiamo al testo, sempre più appare che è una preghiera a un tempo escatologica e messianica. Riassunto un po' troppo sinteticamente, una preghiera escatologica e messianica, cioè tipica del Messia.
Sì, penso che da una parte il Signore, dato che appunto dice Padre santifichi il tuo nome, e questo qui è ripreso nella preghiera sacerdotale di Giovanni, dia luce da una parte che Gesù domanda ai suoi discepoli perché lui compì pienamente il disegno del Padre che tramite Gesù è santificato. Il Padre santifica Gesù in quanto persona, il Messia. Però non è solo una persona, ma c'è tutto il corpo mistico del Signore, quindi tutta la Chiesa, tutto l'uomo, che fino alla sua venuta si debba continuamente dire perché appunto sia santificato in pienezza Gesù in tutto appunto la Chiesa, per tutti i battezzati, per tutti gli uomini. E allora c'è la santificazione piena, perché c'è la redenzione dell'uomo presso Dio. E l'uomo deve glorificare Dio per questo suo immenso dono.
Giovanni ce l'aveva già messo nell'orecchio questa faccenda del dacci oggi il nostro pane, che traduce quotidiano. E allora io sono andata a prendermi il dizionario esegetico del Nuovo Testamento, che è del 95, quindi vecchiotto. Beh. E dice appunto la traduzione di questo termine greco, che è un termine che ricorre nel Nuovo Testamento solo in Matteo e in Luca, e forse non esiste proprio. Dice, secondo Jeremias, sarebbe il pane del tempo della salvezza, il pane della vita, il pane del futuro, può significare il pane del futuro. A ciò non si deve collegare alcuna spiritualizzazione e alcun isolamento dal banchetto eucaristico, dal quotidiano, se si ritiene che per i discepoli ogni pasto con Gesù fosse un'anticipazione del banchetto del compimento. Già oggi dacci il pane della vita in mezzo alla nostra esistenza profana. Jeremias.
Io non so se mi inserisco in quello che ha detto Giovanni all'inizio, c'è cioè un testo messianico e scatologico, però quando leggo la versione di Luca non posso dimenticare un'omelia di Don Umberto una domenica, che interpretò tutto il Padre Nostro come un'invocazione allo Spirito Santo, soprattutto in rapporto a quello che viene dopo, al versetto 13, che dice: se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E quindi ogni domanda del Padre nostro, soprattutto in questa versione di Luca, lui la interpretava come un'invocazione allo Spirito Santo. Io mi sono chiesta molto cosa vuol dire sia santificato il tuo nome. Anch'io ho letto Giovanni 17, ma non riesco a capire cosa voglia dire santificare il nome di Dio con la propria vita, con la propria lode. Non lo so, vorrei un chiarimento su questo. Con la lode delle labbra, labbra che invocano il nome di Dio. Non so.
Io mi sono fermato un momento sulla richiesta del discepolo, di uno dei suoi discepoli, e mi sembra molto significativo, ecco, il modo. Evidentemente una coscienza nascente di una comunità di Gesù. Perché il discepolo non dice insegnami a pregare, ma dice insegnaci a tutto il gruppo dei discepoli. E questo è ancor più accentuato dal confronto con Giovanni, così come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Quindi c'è la consapevolezza che senza una preghiera specifica il gruppo, la comunità, non avrebbe rinsaldato i suoi vincoli. E poi c'è il fatto che viene chiesto a lui, a Gesù, ecco, di dare la sua preghiera, la preghiera appunto che avrebbe fatto dei discepoli la comunità nascente. Ecco, mi sembra che sia molto bello, ecco, questo perché poi Gesù a questa richiesta risponde subito, risponde senza esitazione e dà proprio quello che serve, ecco. E non è un caso, a me sembra, ecco, che credo nella vita di ognuno di noi questa sia la preghiera che facciamo più frequentemente, sia con le labbra sia con il cuore.
Anch'io mi ero fermata a questa domanda di uno dei discepoli, perché appunto, perché glielo chiedono? Perché Gesù è in preghiera. Abbiamo già trovato diverse volte in Luca Gesù che prega, e allora da questo ecco, mi sembra che venga questa domanda dei discepoli. Non è Gesù che dice a un certo punto: adesso vi insegno a pregare, ma sono i discepoli che chiedono. Quindi mi sembrava quasi che appunto la prima imitazione di Gesù che dobbiamo fare è quella nella preghiera. E infatti lui insegna, ecco, dicendo prima di tutto Padre, non aggiunge Padre nostro che sei nei cieli. Proprio questo mi è sembrato di una forza unica, perché in verità Gesù, quando si rivolge al Padre, si rivolge proprio sempre così, sia nella Passione di Luca, 22:42, dice: Padre, se vuoi passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Così ancora nel Getsemani, al capitolo 23:34, dice: Padre, ecco, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Quindi proprio questa, sembra quasi che voglia trasmettere il Signore, ecco, questa paternità unica del Dio, ecco, Padre suo, quasi la trasferisce, ecco, ai suoi discepoli, questa paternità. E in verità, appunto, poi San Paolo, anche lui, ecco, sia nella lettera ai Galati che nella lettera ai Romani, ecco, adesso leggo solamente un passo per non tenerla troppo lunga, ma dice appunto: voi siete figli, perché dunque, e che voi siete figli perché Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Ecco, quindi mi sembrava così bello questa domanda dei discepoli: insegnaci a pregare. Ecco, prima di tutto la prima imitazione di Gesù che dobbiamo fare è la preghiera, e la preghiera, ecco, in un qualche modo si rivolge a questo Padre, insomma, attraverso che raggiungiamo attraverso, ecco, quella figliolanza che Gesù ci ha regalato. Gesù ci ha regalato questa figliolanza, e quindi diventa veramente il Padre nostro.
Dunque, siamo nel 1984, ai Cubetti. Don Giorgio Sgargi venne a trovarci e ci sintetizzò il ritiro che il vescovo Biffi fece ai preti Biffi, e sintetizzò il Padre nostro con tre parole: Padre, pane, perdono. Mi colpì molto questa sintesi così, così pregnante. E dire Padre, e con l'aggiunta sia santificato il tuo nome, mi sembra che non so se è una risposta a Sara, no? Ma sarebbe come sia santificato il tuo nome, perché venga il tuo regno. È così che il Padre santifica il suo nome, portando il suo regno, potrebbe essere. E poi noto la differenza tra il Padre nostro di Matteo e questo. Ci sono adesso, a parte le cose che mancano, alcune puntualizzazioni. Qua dice: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Matteo: dacci oggi. Non so, ecco, cosa significhi. E poi dice: perdoni i nostri peccati così come noi li perdoniamo ai nostri peccatori, Matteo, perché noi li perdoniamo, come noi, affinché noi li perdoniamo ai nostri debitori. E mi sembra che questo perdono di Dio in Matteo sia, come dire, la premessa per la capacità di perdonare dell'uomo. Invece qui c'è anche una... No, in Matteo c'è, dice addirittura come noi li perdoniamo, così tu perdona noi. È un'iniziativa anche nostra in Matteo. Qui invece il perdono del Padre, dei peccati, affinché noi possiamo perdonare. Io non ho capito, quando dice perdoniamo ad ogni nostro debitore, uno potrebbe dire a chi ci ha offeso, chi ci ha umiliato. Questo debitore mi sembra che sia più puntuale, che si rivolga più a una dimensione, diciamo, del quotidiano. Debito di cosa? Io non, per non farla troppo lungo, penso proprio a dei debiti come li pensiamo noi, un debito al quale alcuni non riescono a...
C'è un motivo.
Non lo so, ecco, mi pare che tante volte ho notato che nel mondo ebraico c'è meno spiritualizzazione delle cose, meno astrazione, più realtà, e non ci introdurre nella tentazione, anche qui adesso indurre certi, addirittura si è cambiato questo indurre nella CEI nuova con qualcos'altro che non mi ricordo.
Un abbandonarci, dice, sì. Continua a tradurre tentazione.
Ecco, io penso, mi ricordo che lessi nel Tommaseo, di un Vangelo di Tommaseo, e lui dice non ci introdurre nella tentazione, come dire, noi abbiamo le tentazioni anche forti, ma non ci far andare fino in fondo, non farci andare fino in fondo, cioè da consentire ad esse.
Io non so se si può prescindere, in quel sia santificato il tuo nome, dal termine che santificare il nome ha in tutto l'ebraismo precedente anche. Cioè, sia, non so, Rabbi Akiva, per esempio, che è seguente, se sia nel senso della, per esempio, di Rabbi Akiva, che usa questa espressione, che è seguente evidentemente, cioè la santificazione del nome sia legata al sacrificio. Non so però se sia, io l'avevo sempre interpretato così.
È chiaro che il Padre Nostro, cioè, ha assunto un mare di significati dalla preghiera di chi l'ha pregato per tanti secoli. Noi ci poniamo qui il problema, hanno cercato di scavare, vedendone la sua storia, la sua composizione, sul suo significato originale, cioè cosa Gesù intendeva, e questo non lo si può stabilire se non dal contesto, dai mondi letterari e teologici a cui fa riferimento. Si può cercare di ricostruirlo così, naturalmente, senza escludere che il Padre Nostro può avere tante dimensioni, è evidente questo. E penso che, insomma, vedo che l'orientamento, alcune cose anzi sono, direi, assodate, senza ombra di dubbio, ma l'orientamento generale è quello appunto di una di un significato escatologico innanzitutto e anche messianico. Escatologico, cioè tutte le espressioni del Padre Nostro fanno riferimento all'evento decisivo, finale di Dio. Allora, sia santificato il tuo nome. Vabbè, questi sono in questo caso un passivo, negli evangelisti è passivo reverenziale. Cioè il soggetto è Dio, è come se dicesse santifica il tuo nome. Però tutti si chiedono per tanto tempo chi deve fare queste cose, deve farlo Dio, è come se dicesse santifica tu il tuo nome, ma devono farli anche gli angeli. Pensiamo a Isaia capitolo 6 versetto 3, santo, 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 che tra l'altro ha avuto un impatto enorme quel testo nella liturgia giudaica, prima di tutto. Oggi è la stessa cosa, è anche cristiana, è passata nella vita cristiana, il santo è la santificazione del nome, vi sono gli angeli, ma anche gli uomini, con le parole e con la vita, compreso il martirio, che non è solo Rabbi Akiva. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 17, io santifico me stesso perché anch'essi siano santificati. Gesù santifica se stesso, cosa vuol dire? Lui stesso si fa tutto santo, passando alla santità di Dio, col sacrificio, con l'offerta. Certamente c'è qui un testo, se stiamo solo ai testi biblici, perché non possiamo andare oltre qui, per esempio un testo molto importante è Ezechiele, capitolo 36, dico 36, ci sono altri testi di Ezechiele, perché lo conosciamo bene, versetto 23, e tutti i versetti seguenti, ma il versetto 23 dice, io santificherò il mio santo nome su di voi, in mezzo alle genti, perché voi avete profanato il mio nome, cioè con l'esilio quasi quasi hanno profanato il nome, ma io santificherò il mio nome, in che modo? Lo dice dopo, è una serie di atti, vi ricondurrò, vi purificherò con acqua pura, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, questa è la santificazione, cioè Dio santifica il suo nome facendo tutte queste cose, santifica il tuo nome, dice Gesù. Cioè falle tutte queste cose, realizza, ecco il tempo escatologico, e metterò dentro di voi un cuore nuovo, eccetera. Tutto questo è la santificazione, quando Dio è lui che santifica il suo nome, lo manifesta per quello che è, però c'è anche la partecipazione degli angeli, c'è la partecipazione degli uomini, naturalmente, non si devono escludere le varie dimensioni. Padre, l'abbiamo già detto tante volte, io credo che questo è assodato, vedo anche gli studi, anche il più recente, insomma, Padre in modo più proprio era la preghiera tipica di Gesù con Abba, aramaico. Ma quello che si deve sottolineare non è tanto questo aspetto, è passato difatti nei testi, Paolo mantiene l'espressione aramaica e lo traduce, Abba, Pater, Pater, come... E il fatto che Abba è nel Targum, si diceva in sinagoga, del Salmo 89, versetto 27, dove si parla del Messia che dirà, mi chiamerà Padre mio. Quindi non è solo il problema che dice Padre, perché questo si trova anche altrove. Come Geremia pensava che la tipicità consistesse essenzialmente nel fatto dell'intimità, certamente c'è, però ci sono altri testi, sono poi saltati fuori, cui si può pregare Abba, ma il fatto è che è il Messia che prega Abba, ed è l'unico testo nell'Antico Testamento, è fondato su 2 Samuele 7, ma è l'unico testo in cui si dice la qualità messianica di chi si rivolge a Dio è visto nella preghiera, mi dirà Padre mio, sei tu. Io lo farò, eccetera. Comunque Salmo 89, 27, un testo molto importante, venga il tuo regno, è dimostrato, anche se ha ampi significati, che ha un senso escatologico, è molto interessante andare brevemente, anche per confermare che l'avete detto, il problema del pane che si fonda originariamente sulla manna, l'abbiamo visto in Giovanni anche in queste domeniche. Il problema è, bisogna notare che c'è una contrapposizione voluta, una tensione voluta fra il pane quotidiano, dacci oggi il pane ogni giorno, tra oggi, e noi traduciamo, il problema è la traduzione di quotidiano, che probabilmente è insostenibile. Però noi continuiamo a dir così, pazienza. Dacci ogni giorno, dice Luca, il nostro pane epiusion in greco. Ecco, questo mistero di questo unico aggettivo del Padre nostro non esiste nel greco. Probabilmente è stato fatto sulla base semplicissima del i imera i epiusia, i piussa. Cioè il giorno seguente, insomma il riferimento in sostanza deriva alla fine da Esodo 16, 23, perché al venerdì si deve raccogliere la manna del giorno dopo, ma questo ma questo giorno dopo è il giorno eterno, poi il sabato. Quindi noi chiediamo che ci dia ogni giorno nella nostra vita il pane di domani. Girolamo, l'attestazione di Girolamo è molto interessante. Sapete che Girolamo dice che nel Vangelo dei Nazorei, dice lui che l'ha visto, il Vangelo in ebraico, c'è l'espressione domani, l'espressione di domani. Quindi è un attestato anche questo che conferma, anche se il Vangelo dei Nazorei probabilmente è stato tradotto dal greco, però molto interessante che probabilmente, adesso però la tengo troppo lunga, probabilmente il traduttore, quasi sicuro, il traduttore quando è arrivato al Padre Nostro, traduttore dal greco all'ebraico, l'originale sicuramente aramaico, però noi abbiamo il Vangelo dei Nazorei che probabilmente è quella che abbiamo, avevano, è una traduzione dal greco probabilmente. Comunque quando arriva lì lui non traduce più, perché il Padre Nostro si dice, e semplicemente riproduce il Padre Nostro che dicevano in aramaico, e c'è domani, pane di domani, o in ebraico. Quindi anche questo è molto significativo, cioè anche questa domanda sarebbe escatologica. L'ultima cosa che mi piaceva dire era, perché l'ha sollevato Stefano, perché non c'è, vabbè qui ci sono peccati, ma perché c'è ugualmente ogni debitore? Perché dice debitore, rimane, in Matteo c'è anche debiti al posto dei peccati, perché il riferimento, perché è un termine giuridico, e il riferimento è all'anno sabbatico, propriamente al giubileo. Il giubileo, si attendeva il giubileo escatologico, cioè la remissione totale dei debiti. Noi rimettiamo nel tempo i nostri debiti agli altri, e tu, che è una preparazione, che sostiene la domanda, altrimenti non possiamo chiedere, e tu rimettici i debiti al momento della grande remissione. Isaia 61, versetto 2, non c'è rimettere la remissione dei debiti, compito del Messia. Non introduci, non indurci, insomma, anche qui andrebbe, tra non abbandonarci è un po' incerto, un po' inesatto, fa che non entriamo nella prova. Non bisogna tradurre tentazione, è rarissimo che il termine voglia dire tentazione, qualche volta c'è, il termine vuol dire abitualmente la prova, e questo modo di continuare a tradurre tentazione è equivoco in italiano. Dio non tenta nessuno al male, perché tentazione è attenzione al male, e sottomette alla prova, o lascia che il Satana permette al Satana di mettere alla prova. Noi chiediamo che non ci faccia entrare nella prova con la P maiuscola, cui non potremo resistere. Non ci fa, come Gesù dice nel Getsemani, pregate per non entrare nella prova con la P maiuscola.